Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, come dicevo all'inizio della celebrazione, il Vangelo ci propone oggi la conclusione di questo bellissimo discorso, il discorso del pane di vita che abbiamo ascoltato nelle ultime 3 settimane. Di suo però dovremmo un pochettino allargare l'argomento, perché 4 settimane fa, un mese fa, il tutto è cominciato con il miracolo, direi meglio il segno, perché ci siamo fermati a spiegare la differenza tra il miracolo e il segno, della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che ha originato questo discorso, come ricorderete, no? Gesù rimprovera la gente perché la gente cercava il pane che Gesù aveva dato, e invece Gesù voleva che cercassero Lui, Lui come Salvatore, Lui come pane di vita, come fermento di una vita nuova che Lui era venuto a portare con la sua grazia, col suo perdono e con la sua misericordia. E allora da questo episodio, cercavano di farlo re, da questo episodio scaturisce questo bellissimo discorso, capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni, che oggi abbiamo sentito nella conclusione, sul quale discorso subito ci fermiamo. Però, come mi piace fare quasi sempre, do 2 notazioni precedenti al commento che facciamo al Vangelo, giusto per orientarci nella parola di Dio che abbiamo ascoltato. Il primo pensiero è sulla seconda lettura. Ho visto che anche le signore presenti durante la lettura della seconda parte della liturgia della parola facevano delle smorfie, dei sorrisi e quant'altro. Quello che dice San Paolo va compreso rettamente. Quello che dice San Paolo è un qualcosa di molto importante per noi, perché l'avete sentito, se riprendete il foglietto con attenzione lo vedete. Anzitutto San Paolo parla del timore di Dio, vuol dire, all'interno del cristianesimo, se voi amate Dio, timore di Dio vuol dire se non lo offendete, se avete paura di offenderlo, le cose funzionano così. Non si parla del mondo, dove magari marito e moglie sono visti qualche volta in contrapposizione, ma si parla di una situazione dove entrambi, marito e moglie, cercano Dio. E allora San Paolo dice: voi mogli siate sottomesse in tutto ai vostri mariti. Poi dice: voi mariti amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Io ricordo che un giorno durante la formazione questa domanda mi è stata fatta: ma perché San Paolo dice queste cose così dure per le donne? Io ho risposto con un'altra domanda. Voi sapete che non si risponde alle domande con delle domande, non è cortese, no? Però io ho fatto quest'altra domanda: è più difficile quello che San Paolo chiede alle donne, siate sottomesse, o quello che chiede agli uomini, amate le vostre mogli come Gesù Cristo ama la Chiesa? Allora sorridevano i mariti in quel caso, perché certamente è più difficile amare che sottomettersi. Poi le donne sono capaci, non fanno credere, fanno capire tante cose, poi sanno loro come comandare. Ma amare come ama Gesù, voi capite che cosa vuol dire? Avete davanti a voi il metro. Pensate a un marito che dice: io amo mia moglie fino a morire per lei, a sacrificarmi per lei. Questo è quello che devono fare i cristiani nel timore di Dio. Stamattina, mentre parlavo, avendo visto che appunto le signore presenti reagivano in un certo modo, mi è venuta un'immagine con la quale adesso sorridete un po' tutti, ma è quella, l'immagine del gatto con l'acqua. Avete presente cosa succede quando il gatto tocca l'acqua? Incurva la schiena, mette su la coda. Ecco, le donne non devono reagire così davanti a questa parola, perché non è un'affermazione fatta in assoluto, è un'affermazione fatta all'interno della fede. Di modo che la donna vede il marito come? Stando alla proporzione, come la Chiesa ama Gesù. E il marito vede la moglie come Gesù Cristo ama la Chiesa. E questo, guardate, è veramente un impegno forte. Le nostre famiglie, se hanno questo progetto di vita, vivono fino in fondo l'insegnamento del Vangelo. Perché non si tratterà di contrapporsi, si tratterà di gareggiare nel volersi bene. Questa è una cosa santa. Aveva ragione l'Apostolo nell'affermare queste cose. Seconda annotazione, più breve evidentemente, è questa. Va da sé che l'Eucarestia, sia adesso che Gesù ne parla, quindi un anno prima della sua morte, come abbiamo detto, annunciando nel discorso del pane di vita cosa farà nel Giovedì Santo, sia nel Giovedì Santo stesso, l'Eucarestia è inesorabilmente, forse per volontà di Dio, forse per incorrispondenza degli uomini, accompagnata dal tradimento e dalla incomprensione. Tradimento e incomprensione quando Gesù parla, come abbiamo sentito nel Vangelo di oggi, che subito spieghiamo. Tradimento e incomprensione quando Gesù celebra l'Eucarestia, perché noi sappiamo cosa dirà sempre San Giovanni. A un certo punto dell'ultima cena, Giuda esce. Dice San Giovanni, era notte, aveva la morte nel cuore. Di modo che avviciniamoci a questa pagina di Vangelo che abbiamo sentito proprio con questo sentimento. Perché un dono così grande di Gesù, com'è l'Eucarestia, un dono nel quale Gesù non dà cose, non fa cose, ma dà se stesso, questo dono sia sempre accompagnato dal tradimento e dall'incomprensione. Voi potreste dirmi, perché oggi è lo stesso. Tradimento e incomprensione perché? Pensate semplicemente ai tanti che fanno la comunione non potendola fare, per esempio non confessandosi, ai tanti che non vanno più a messa, ai tanti che neanche capiscono che cos'è l'Eucaristia. Guardate che non sto esagerando le cose. Lo vediamo concretamente, noi sacerdoti, ma anche voi. Pensate per esempio ai funerali, ai matrimoni, quando in chiesa viene tanta gente che magari non va spesso in chiesa, si vede dal comportamento che non c'è comprensione di quello che è il dato di fede sull'Eucarestia. Quello che abbiamo anche detto 15 giorni fa. Quando io parlo di Eucarestia non parlo di una cosa, non parlo di una devozione, non parlo di altro se non della persona stessa di Gesù, della persona stessa del Figlio di Dio. E qui ci possiamo introdurre in questo Vangelo, che è un Vangelo triste, perché tutta questa vicenda, che era una vicenda molto bella, no? Gesù che moltiplica il pane per 12.000 persone, questa gente che è contenta di Gesù e lo cerca perché voglio farlo re, Gesù che forma queste persone, non dovete cercarmi per il pane, dovete cercare un pane che non perisce, questo pane ve lo dà Dio e sono io. Questa vicenda finisce male. Finisce male perché, abbiamo sentito, vanno via. E perché vanno via, ci chiediamo? Perché il discorso è duro, dice il Vangelo. Ora, noi stiamo a quello che il Vangelo, che è ispirato da Dio, ci dice. Il discorso è duro. Dunque, non vanno via per colpa di Gesù. No? Per esempio, fai un discorso sbagliato, fai un discorso cattivo, fai un discorso brutto. Vanno via perché il discorso è duro. Dunque, vanno via perché a loro questo discorso non va bene. Vanno via perché questo discorso a loro non conviene. Allora la colpa non è di Gesù, ma la colpa è di queste persone che questo discorso di Gesù non lo accettano, non lo accolgono. Sapete, noi abbiamo una similitudine nella vita familiare molto evidente, che ci aiuta a capire quello che è successo quel giorno a Cafarno, quando Gesù ha finito questo discorso del pane di vita. Ma pensate a un genitore che dice ai figli, studia, impegnati, non drogarti, non frequentare cattive persone. Secondo voi fa un discorso facile? No. Perché oggi per i nostri ragazzi questo discorso non è facile. Queste cose sono alla portata di mano. Ma il genitore cosa fa? Può abbassare il livello? Non lo può fare. In coscienza non deve farlo. Deve continuare a dire: guarda, studia, impegnati, stai attento ai pericoli che ci sono oggi, morali, fisici. Ma se il figlio non vuole ascoltare, che può fare un padre? Lo strizza? È la stessa situazione che vediamo nel Vangelo di Gesù. Gesù che insiste e che dice: io non posso abbassare il livello, non posso accomodarvi il discorso. Sapete perché dico questo? Perché molti di noi, se avessero scritto il Vangelo, avrebbero fatto un Gesù di quelli che a me non piacciono, ma che piacciono alla gente. Il Gesù con la nuvoletta sotto i piedi, l'aureola, i raggi. Un Gesù che magari dice: va bene, dai, vediamo cosa si può fare. Voi cercate di rimanere, io però... Gesù non conosce la logica della pubblicità. Gesù non conosce la logica del commercio. Gesù dice la verità. E perché dice la verità Gesù? Ce lo dice sempre il Vangelo. Perché è la verità che ci fa liberi. Se Gesù avesse abbassato il livello di guardia, noi saremmo stati schiavi di una falsità. Gesù avrebbe permesso un idolo, che era la bugia, che era la menzogna. E allora ecco questo che Gesù dice. Gesù dice la verità. E che cosa fa Gesù? Come si comporta? Lo avete sentito. Primo, li lascia andare. Gesù fa proposte, non obbliga. E guardate che questo Vangelo oggi è per noi. In questo momento io direi: ciascuno rifletta sulla sua vita, come sto cercando di fare anch'io che vi parlo. Gesù li lascia andare. Non vuoi? Pace. Io non posso abbassare il prezzo, non posso convincerti perché tu rimanga, perché questa è la logica del supermercato, questa è la logica della pubblicità. Per attirare la clientela si abbassano i prezzi. No, no. Gesù li lascia andare, non solo, ma li provoca. E voi dite: è esagerato. Li provoca, sentite. Gesù dice: ve ne andate per così poco? E se vedeste il Figlio di Dio salire nel cielo dove era prima? Noi sappiamo come va a finire, no? Che sul Monte degli Ulivi lo vedranno Gesù salire in cielo. Questa parola è una parola di Gesù che proietta il termine di quello che è il percorso, la risurrezione, l'ascensione, la Pentecoste. Gli apostoli vedranno Gesù salire, ma in quel momento è una provocazione. Per così poco andate via? Dite che questo discorso è duro per così poco? E poi li provoca, secondo me, ancora di più, perché si avvicina ai 12. Non parla più soltanto a questa moltitudine, a queste 12.000 e più persone che sono andate a mangiare il suo pane, che l'hanno seguito, a cui piaceva la sua predicazione, ma parla agli apostoli e dice: volete andare via anche voi? Prego. Erano all'aperto, ma Gesù avrebbe detto anche: portoni sono tutti spalancati. Volete andare via anche voi? Questa era la seconda cosa. Quindi li lascia andare, li provoca. Terza cosa, li giudica. Gesù li giudica in un modo molto pesante, perché Gesù dice: tra di voi c'è gente che non crede. Che ci faceva dietro Gesù la gente che non credeva? Quello che fanno tanti cristiani oggi. Cercava l'utile personale. Qualcuno di voi può dire: è brutto che il parroco dica queste cose. È tanto brutto che il parroco dica queste cose quanto era brutto questo discorso fatto da Gesù quel giorno. Dobbiamo dire la verità. Tante persone vanno in chiesa. Noi che andiamo alla messa la domenica dobbiamo stare attenti ai nostri comportamenti, perché come dicevamo nelle scorse domeniche, noi siamo gente che deve cercare Dio, non le cose che Dio dà, non le cose che Dio fa. Siamo gente che dobbiamo servire Dio, non servirci di Dio. E allora questa gente era presente lì. E sentite che cosa il Vangelo dice ancora. Infatti, dice il Vangelo, avete il foglietto, potete vedere, tra quelli c'era gente che non credeva. Gesù sapeva bene anche chi lo avrebbe tradito. Dunque c'è questo atteggiamento fondamentalmente che Gesù fa emergere. Gesù vuole che quelle persone si rendano conto della situazione nefasta nella quale stanno. E dice ancora Gesù: attenti, perché per questo motivo che vi ho detto che nessuno viene a me se non è attirato dal Padre. Cioè, chi fa giochi interessati, giochi sporchi, non è chiamato da Dio a seguire Gesù. E abbiamo visto allora questa realtà strana, però è la realtà, che Gesù sapeva chi lo avrebbe tradito, eppure l'ha tenuto vicino, ha fatto in modo che andasse avanti fino al culmine, ha voluto vedere dove arrivava. E poi ancora una notazione che è evidente nel Vangelo di oggi: bastano poche persone per guastare l'afflittato. Tra i dodici ha tradito Giuda e ha rinnegato Pietro, 2 su 12. E anche lì quel giorno quelli che hanno messo sulla gente sicuramente erano alcuni. Allora la domanda di Gesù, che oggi è rivolta a noi, ci mette in crisi. Volete andare via anche voi? La tua vita cristiana come deve essere, caro fratello, cara sorella? Dice San Pietro, risponde San Pietro a Gesù: Signore, da chi andremo? Nell'ultima cena, sempre sapore di Eucaristia, San Pietro, quando Gesù annuncia di dover morire, dice una parola molto bella, che non avrà riscontro, ma la dice: Signore, se anche tutti ti abbandonassero, io no, non ti abbandonerò mai. Chissà quante volte nella sua vita, morto e risuscitato Gesù, San Pietro avrà pensato a queste parole: io, quello che nell'ultima cena aveva detto a Gesù non ti abbandonerò mai, ho avuto paura di una serva nel cortile del sommo sacerdote. Mi sono vergognato di questa serva che mi chiedeva se conoscevo Gesù. Così è per noi, cari fratelli e care sorelle. Tra l'altro la risposta di San Pietro è molto bella, perché San Pietro, che era un uomo vissuto, no? Che aveva un'esperienza lavorativa, una famiglia, risponde in un modo superlativamente bello: Signore, da chi andremo? Nella nostra vita ci sono molte alternative a Gesù, tante persone, tante cose si propongono come un altro Dio. Ditemi se non è così. Noi non abbandoniamo Gesù per abbandonarlo. Noi abbandoniamo Gesù per altre cose, per altre persone. E questo è gravissimo. Cioè, noi riteniamo nella nostra vita che i soldi, il sesso, l'alcol, la droga, il divertimento, la casa, i vestiti, la macchina e tutto quello che voi volete mettere, il potere, la ricerca del proprio utile, che tutte queste cose valgano meno di Gesù. Questo è peccato. Questo è un vero peccato. Per cui veramente, no? Da chi andremo vuol dire: ma chi c'è come Gesù? Chi c'è che veramente mi dà quella gioia e quella pace che io trovo quando sono vicino a Lui? Chi c'è? E allora, anche se magari mi allungo un minuto, voglio leggervi cosa ha detto il Papa il 14 di questo mese, no? Qualche giorno fa. Ha fatto questo discorso ai giovani, a dei giovani che sono andati in udienza da lui. Leggo le parole proprio del Papa, le trovate facilmente su internet. Diceva il Papa: la vera pace viene sempre da Gesù, anche a volte viene incartata in una croce, ma sempre la vera pace di Gesù. Invece l'altra pace, quella superficiale, quella pace che ti fa contento subito, che ti accontenta un po', ma è superficiale, sentite, viene dal nemico, viene dal diavolo, ti fa contento ma solo per un po'. Dentro c'è l'inganno, e qui è necessario chiedere questa grazia, la grazia di saper distinguere, di saper conoscere qual è la pace di Gesù e qual è la pace che viene dal nemico che ti distrugge. Sempre il nemico ti distrugge, ti fa credere che questa è la strada giusta e poi alla fine ti lascia solo. Perché ricordate bene, sentite la parola del Papa, eh? Perché ricordate bene, il diavolo è un cattivo pagatore, non paga mai bene. Con la sua azione sempre ti truffa, è un truffatore. Ti fa vedere le cose truccate e tu credi che quelle cose siano buone, che ti diano la pace, vai lì e alla fine non trovi la felicità. Cercate sempre la pace di Gesù. Questa è una sfida che ho avuto io, che avete tutti voi. E qual è il segno della pace di Gesù? Non una pace come il circo, tra virgolette, no? Dice il Papa. Ti fa felice un attimo, ma è quella pace che ti dà la gioia vera. Quella gioia che ti può dare soltanto Gesù dandoti lo Spirito Santo. È una sfida per tutti, cercare solo la pace di Gesù, anche nei momenti brutti, cercare la pace di Gesù e saperla distinguere da quell'altra pace truccata che alla fine ti truffa, finisci male e non ti pagano bene. Solo Gesù è un buon pagatore, paga bene, paga molto bene. Erano le parole del Papa, le trovate su internet. Noi lasciamo Gesù per che cosa? Per quello che ci sembra avvolto come una caramella in carta dorata che attira gli occhi, i sensi, la vista, il cuore, e poi ci troviamo come? Persi. Ci troviamo in una situazione dove tante volte abbiamo perso tutto, irrimediabilmente tutto. C'è tanta gente che per queste cose perde la famiglia, perde la salute, perde il lavoro. Ditemi se non è così. E allora, concludendo, saremmo veramente dei buoni cristiani se arrivassimo a quel traguardo che ha espresso Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa d'Avila. Siamo nel 500° anniversario della nascita, che ha scritto: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio non manca di nulla, solo Dio basta. Ci deve bastare Gesù, questo Gesù che è presente nell'Eucarestia, questo Gesù che anche a noi oggi dice: te ne vuoi andare anche tu? Se vuoi, prego, ma sai già cosa ti aspetta. Allora resta, dice Gesù, vivi bene la tua fede, nutriti di me nell'Eucarestia, questo me stesso che io ti do ti basta per la gioia del tuo cuore. Ed è la grazia che chiediamo alla Madonna Santissima in questa domenica che segue immediatamente la festa della sua regalità. Sia lodato Gesù Cristo.